Benvenuti o bentornati a un nuovo episodio. Allora, innanzitutto vorrei ringraziarvi veramente di cuore dal primo all'ultimo per i bei commenti che ho ricevuto, perché mi ha fatto veramente tanto piacere leggere i vostri pareri anche sul tema che ho trattato. Fatemi sapere ovviamente se vorreste degli approfondimenti o delle storie simili e non vi fate problemi nemmeno a consigliarmi qualsiasi argomento di cui vorreste sentir parlare in futuro. Il tema della puntata di oggi è invece la musica. Il protagonista è sicuramente uno tra i miei artisti preferiti in assoluto, se non il primo è comunque nella mia top 5. Ha cambiato radicalmente il mio modo di ascoltare il genere rap degli anni 90 e rappresenta un'icona mondiale, non solo per me, ma un'icona mondiale nella scena hip hop. Non è noto solo per questo, ma anche per aver svolto un ruolo fondamentale nella faida hip hop tra East Coast e West Coast, e sto parlando di Tupac. Tupac ha fatto parte della rivalità rap più famosa da quando questo genere si fece conoscere anche al di fuori dei confini statunitensi. Rimane ancora oggi particolarmente viva nella storia della musica e nella storia degli Stati Uniti, perché inizialmente fu caratterizzata da dissing e testi aggressivi, ma che poi sfociò in seguito nella morte di Tupac Shakur prima e di Notorious Big dopo. Tupac Shakur nasce nel 1971 a New York e si trasferisce nel 1988 a Los Angeles. È importante ricordarsi che lui proviene da Harlem, perché una volta che si trasferisce a Los Angeles per dare inizio alla sua carriera musicale, abbandona completamente quella che era la sua famiglia e i suoi amici a New York, tra cui uno dei più importanti è ovviamente Notorious Big, anche conosciuto come Biggie. Tupac faceva parte della Death Row Records, che è una casa discografica della costa ovest, che ha come produttore Suge Knight e vede artisti quali Snoop Dogg e Dr. Dre, mentre Notorious Big faceva parte della Bad Boy Records, che è una casa discografica della East Coast e ha come produttore Puff Daddy. Malgrado la rivalità consistesse fondamentalmente di accuse della Death Row verso la Bad Boy, i media marchiarono questa rivalità come la guerra rap tra le due coste. New York era la città che rimase la capitale indiscussa dell'hip hop fino ai tardi anni 80, e da quel momento in poi la costa West decise di mettersi in mostra con The Chronic di Dr. Dre, che diventò uno degli album hip hop più venduti della storia, seguito poco dopo nel 1993 da Doggy Style, che è l'album di debutto di Snoop Dogg. Dr. Dre era nella Death Row Records, guidata da Suge Knight, e rapidamente creò uno staff di stelle, tra cui Tupac, che rappresentava il maggiore incasso annuale dell'etichetta discografica. Dog Pound e Snoop Dogg dominarono le classifiche e Los Angeles iniziò a rivaleggiare con New York per il posto di dominio nella scena hip hop. E inevitabilmente si era creata una tensione tra questi pesi massimi dell'industria, perché ovviamente due etichette discografiche di questo rilievo ambivano entrambe ad avere la meglio. Le più grandi stelle della East Coast in quel periodo erano quelle della crew di Puff Daddy, fondata nel 1993, tra cui Craig Mack e Notorious Big. Bad Boy e Death Row entrarono in conflitto dopo che a Tupac vennero sparati 5 colpi in uno studio di registrazione di New York nel 1994. E l'artista accusò Notorious Big, fino ad allora suo grande amico, e l'agente della Bad Boy Records. La faida peggiorò quando Suge Knight poi prese in giro Puff Daddy nell'agosto del 1995. La situazione iniziò a degenerare completamente con numerosi incidenti. Infatti, nel settembre del 1995, un caro amico di Knight fu sparato durante una festa di compleanno e Knight accusò pubblicamente la Bad Boy Records. A dicembre, invece, mentre veniva registrato a Manhattan il video per la canzone di Dog Pound, New York, New York, il camper di Snoop Dogg, che in quel momento fortunatamente era vuoto, venne raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco. Il video stesso diventò anche una fonte di controversie quando venne diffuso, perché ci fu il sospetto che la canzone stessa era indirizzata magari alla Bad Boy Records e a New York in generale, anche se era molto improbabile visto che il pezzo era un remake di un'altra canzone e non aveva niente a che fare con un attacco specifico a nessuno. Era anche stata scritta prima che la rivalità degenerasse. Ed è qui che arriviamo nel 1996, quando Tupac venne colpito da diversi spari a Las Vegas e morì di venerdì 13. E ripercorrendo quello che è accaduto quella notte, vediamo che Tupac partecipò ad un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon, e al termine dell'evento scoppiò questa mega rissa tra l'entourage della Death Row, che si accorsero che nella hall di un casinò di Las Vegas c'era Orlando Anderson, anche conosciuto come Baby Lane, che è un membro dei Crips. I Crips sono una famigerata gang di Los Angeles, la più violenta e nota a essere anche rivale dei Bloods. Infatti, Tupac faceva parte dei Bloods. Se avete notato, molto spesso portava le bandane rosse, che è il colore simbolo di questa gang, mentre i Crips tendevano a vestirsi più di blu. Quindi scoppia questa mega rissa dove Tupac colpisce Orlando e il pestaggio viene anche ripreso dalle telecamere della hall. Il motivo per cui la Death Row ha deciso di picchiare Orlando è semplicemente per vendetta, perché qualche giorno prima Orlando aveva cercato di derubare il boss dell'etichetta discografica e che quindi loro in quel momento, quella sera, hanno deciso di vendicarsi. Diciamo che è questa un po' la dinamica delle gang, soprattutto delle due gang fondamentali di Los Angeles. A questo punto Tupac esce dal locale e parte con la sua berlina assieme a Suge Knight ed altre guardie del corpo per dirigersi ad un club. Si fermano a un semaforo rosso e si fanno fotografare da un paparazzo. Tupac e Suge vengono anche fermati da alcuni poliziotti per la musica troppo alta e per la mancanza della targa, ma nulla di che, perché poi vengono rilasciati quasi subito. Si fermano a parlare con due donne accostate in macchina e sono circa le 23:15 e nel frattempo una Cadillac bianca, che le aveva già inseguiti da un po', a tutta velocità da destra sferra ben 12 colpi, di cui 4 raggiunti completamente da Tupac. È interessante vedere come Suge non sia stato in qualche modo ferito mortalmente, come sia impeccabile la mira della Cadillac, che ha fatto a puntino il suo lavoro. Adesso ridendo e scherzando, perché poi ci sarà anche una teoria cospirativa riguardo al fatto che Suge non sia stato colpito mortalmente, cose strane, vabbè. Quindi purtroppo Tupac muore per un'emorragia interna dopo giorni di agonia in ospedale, il 13 settembre 1996. Questo caso è stato criticato da molte persone perché tanti dicevano che i poliziotti non hanno mai svolto il loro completo lavoro a 360 gradi per questa indagine, come se l'abbiano sempre trattata con molta superficialità e che l'abbiano a volte anche insabbiata, il che è strano visto che per 10 anni non si è mai capito dove mettere le mani e nessuno è stato mai arrestato realmente, ma tuttora ancora nessuno è stato arrestato per quello che è successo. Il che appunto ha fatto sollevare un sacco di polemiche e ipotesi anche controverse. Per questo motivo vennero anche ingaggiati degli investigatori privati e il primo sospettato fu Christopher Wallace, o anche Notorious Big. Era palese che comunque i rapporti tra i due erano già tesi sia per la sparatoria di New York sia per il beef tra i due artisti e che quindi questo poteva essere il motivo scatenante della sparatoria. Nonostante ciò, comunque, Notorious Big ha sempre dichiarato di essere un grande fan innanzitutto e un grande amico dal giorno zero di Tupac, quindi non c'era neanche troppo motivo di rendere questo beef, questa rivalità così degenerante, da arrivare al punto da eliminare Tupac. L'accusa contro Christopher Wallace non regge per molto tempo, anche perché lui aveva un forte alibi. Infatti sia la famiglia che la casa musicale negarono ogni accusa mossagli contro, affermando che al momento della sparatoria lui non si trovava a Las Vegas, ma che era in uno studio di registrazione. Nel marzo del 1997 Wallace fu ucciso in simili circostanze e a questo punto parte il sospetto che magari ci sia un collegamento tra i due omicidi, che appunto il mandante sia lo stesso. Si solleva però anche un'altra ipotesi che vede come compartecipante dell'omicidio Puff Daddy, che sembrerebbe essere il mandante di Christopher Wallace perché non voleva agire ovviamente con le sue stesse mani. Anche in questo caso l'accusa cade ben presto visto l'alibi di Biggie e quindi non si decide di non seguire questa pista per molto tempo. Un altro dei principali sospettati fu Orlando Anderson, che purtroppo morì nel 1998 a Compton per quella che sembrerebbe essere una sparatoria dovuta a debiti di droga. Ovviamente la pista di Orlando non venne seguita per molto tempo, visto che ci si poteva basare solo su interrogatori dove lui negava l'accusa e diceva di essere un suo grande fan. Ovviamente è facile dire di essere fan di Tupac, quando però poi sotto banco Puff Daddy ti promette $1 milione per farlo fuori. Quindi ecco, non è che reggeva tanto, però una volta fuori dai giochi era più facile così. Nel 2002 però venne pubblicato da Chuck Phillips un articolo nel quale lui dichiarava la partecipazione della banda e di Wallace nella sparatoria. Venne addirittura licenziato per fraudolenza e per mancanza di prove attendibili a favore della sua accusa. Nel 2006 Kedding, il detective della polizia di Los Angeles, fu incaricato di riaprire il caso di omicidio di Biggie Smalls. Kedding afferma che lui e il suo team hanno continuato a sentir parlare di Kifidi, lo zio di Anderson, che ha visto Smalls ad un after party poco prima di essere ucciso. Kedding stabilì un patto di droga per costringere Kifidi a parlare dell'omicidio. E il piano funziona 50-50 perché Kifidi, che si era seduto per questo accordo, nega qualsiasi conoscenza riguardo all'omicidio di Biggie Smalls, però parla della morte di Tupac. L'intervista è stata registrata e la storia del gangster sembra essere andata così. Nel 1991, quando la banda Crib di Kiffy D vendeva droga a livello nazionale, venne presentato uno spacciatore di Harlem di nome Zip. Hanno iniziato a fare affari e 2 anni dopo Zip, che era coinvolto nel mondo della musica, portò Kiffy D ad una festa e fece conoscenza con Comb. Kiffy D ha affermato di aver mantenuto un rapporto molto stabile con Puff Daddy, tanto che forniva loro, forniva la bad boy della sicurezza sulla costa occidentale. Ad un certo punto, Kiffy D sostiene che Comb ha detto che avrebbe pagato $1 milione per la morte di Pac e Shug. Kering cita anche le testuali parole di Puff Daddy, che sembra aver detto «voglio sbarazzarmi di quei ragazzi», e Kiffy D che risponde con «consideralo fatto». Comb, ovviamente, durante i suoi interrogatori, ha negato categoricamente di sollecitare qualsiasi omicidio. Kiffy D disse a Kering di essere andato a Las Vegas semplicemente per godersi la lotta di Tyson e incontrarsi lì con Zip, suo nipote Baby Lane ed altri membri della gang. Quando Kiffy D venne a sapere che suo nipote Anderson venne calpestato dalla Death Row, pianificarono immediatamente di vendicarsi e Zip diede a Kiffy D una Glock calibro 40. Dopo che Zip diede loro la pistola, Anderson, Kiffy D ed altri membri della banda presero la Cadillac noleggiata e avvistarono la carovana di Tupac. Accostarono alla BMW guidata da Suge Knight e Kiffy D, che era sul sedile posteriore pronto a sparare, passò in realtà la pistola ovviamente a Orlando Anderson. Kiffy D disse anche a Kering che lui non aveva mai ricevuto un centesimo della promessa ricevuta da Comb e pensava che Zip avrebbe potuto raccogliere tutti i soldi promessi e non condividere il bottino con nessuno. La polizia, nonostante queste dichiarazioni, non ha mai arrestato nessuno, anzi Kiffy D è in prigione per altri motivi, Zip è morto nel 2012 e tutti gli altri non sono stati accusati. Anzi, i poliziotti non sapevano neanche se credere a tutta questa storia. Io personalmente sono convinta che sia andata così. Ho dei dubbi riguardo alla connessione tra l'omicidio di Tupac e quello di Biggie. Proprio non so come possano essere correlati. In qualche modo secondo me lo sono, però non mi torna qualcosa. C'è un qualche pezzo mancante che non conosco. È nata anche la teoria che vede come protagonista Suge Knight. Perché se vi ricordate, io vi ho detto che Suge non ha ricevuto nessun tipo di sparo mortale, che quindi non è stato ferito al punto da fare la stessa fine di Tupac, e che quindi magari ci sia una teoria del complotto sotto, che lui magari era d'accordo per tutta questa sparatoria, che era lì nella macchina per far sembrare tutta la situazione molto più credibile. Si pensa appunto che Suge volesse eliminare Tupac per far andare in bancarotta la Death Row e creare un'altra etichetta discografica. Allora, secondo me la teoria di Suge non regge per 2 motivi. Il primo è: per quale ragione dovresti far fuori Tupac? Una star del genere che ti fa fare incassi elevatissimi annuali per poi avviare un'altra etichetta discografica che potrebbe pure andarti male. Quindi a che pro lo faresti? Poi seconda cosa: perché ti dovresti alleare con Puff Daddy, che è il mandante della Cadillac bianca? Perché ti dovresti alleare con un tuo nemico per far fuori un tuo alleato? Che poi magari si sono pure messi d'accordo per far fuori Biggie, ma a quale scopo? Io non credo che questa teoria possa reggere tanto, a me sembra anche un po' campata in aria. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se credete più alla teoria di Suge Knight oppure di Kiffy D. Io vi dico, ad occhi chiusi, Kiffy D. E vi dico anche che secondo me Tupac se l'è giocata un po' male, perché gli è costata veramente cara la rissa a Las Vegas contro Orlando, perché giustamente Anderson ha anche agito secondo una vendetta personale. Per i più interessati vi consiglio la serie TV Unsolved, che approfondisce molto molto bene questa storia. E piccola parentesi, l'attore che fa Tupac è talmente uguale che ve lo giuro, cioè sto poraccio si chiama Mark, ma secondo me non c'ha neanche più una personalità, perché è diventato Tupac 2.0, però bella per i geni. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana.